Amiche e amici di Nerd Point, nuovo appuntamento con gli Holly Podcast. Siamo qui per parlare di quella che è stata un po' la serie dell'estate, del mese di agosto, targata Netflix, ovvero One Piece, l'adattamento dell'omonimo manga e anime. E soprattutto Teo, tu sei un po' l'esperto, visto che segui da tantissimi anni questa vicenda. Oggi sono qui con te e ti sfrutterò proprio per parlare in maniera più approfondita di questo argomento.
Ciao Ricky, ciao a tutti, ben ritrovati qui con Nerdpoint. È un piacere parlare di One Piece, della serie live action. Ricky, quando era uscito il primo trailer, noi non ci saremmo mai immaginati questo. Cioè, trovarci qui per parlarne perché ci è piaciuto parecchio e non ci saremmo nemmeno aspettati che sarebbe piaciuto parecchio a tante altre persone, perché è risultata la serie Netflix più vista nelle ultime settimane. È stata la serie di fine estate, essendo arrivata a fine agosto, e hanno fatto centro con un live action che sembra strano a dirsi, visto gli insuccessi del passato, però ogni tanto anche Netflix impara dai suoi errori. Poi ovvio, come abbiamo detto durante la diretta, ci sono dei difetti, non è una serie perfetta, ma sarebbe anche assurdo pretendere che la serie live action di One Piece sia perfetta. E quindi devo dire che sarà una bella chiacchierata quella che faremo. Prima ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci e poi commentare anche questo podcast sui nostri social, quindi su Instagram e su Twitter, se volete anche commentare. One Piece, prima stagione di 8 episodi, episodi che durano una cinquantina di minuti. Io li avrei fatti durare anche di più, ma perché adoro la vicenda, poi magari per qualcuno 50 minuti erano anche troppi. Devo dire che secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. È un adattamento di un manga tra l'altro molto lungo, e infatti secondo me Netflix non riuscirà a concludere la serie di One Piece, intanto perché One Piece non è ancora concluso, sta andando avanti, e perché comunque dovrebbe andare avanti più di 10 anni Netflix, e la vedo molto difficile anche per questo motivo. Poi magari diventa loro Beautiful, Ricky, è un po' l'augurio che gli faccio.
Sul fatto del portare o meno a conclusione la vicenda, bisognerà vedere quali strategie adotteranno i produttori della serie. Potrebbero anche tagliare di netto alcune saghe, col rischio che magari i fan che tanto stanno apprezzando questo prodotto, e sappiamo che quando fai questo tipo di esperimenti l'apprezzamento dei fan accaniti è la cosa più difficile da ottenere. Però se vogliono arrivare alla fine, per forza di cose dovranno fare dei tagli netti, e ecco, non sono sicuro che li faranno, non so proprio che strada decideranno di prendere, quindi vedremo. Ecco, da questo punto di vista non so cosa aspettarmi.
Io spero non li facciano, e la cosa mi farebbe anche arrabbiare molto, perché sono tutte belle le saghe. Possono fare dei tagli invece all'interno delle saghe, cosa che, se vogliamo vedere, hanno fatto in questa prima stagione. Come sempre ricordiamo agli ascoltatori che faremo spoiler sulla prima stagione di One Piece. Dopo, alla fine del podcast, ci lanceremo in previsioni sul futuro con spoiler, quindi sulla saga, sulle vicende, ma vi avvisiamo, non vi preoccupate. Adesso ci sono gli spoiler solamente sulla prima parte di stagione, su quello che è stato fatto vedere o intravedere. Esatto. E secondo me, come dicevamo, ci sono già stati degli adattamenti e dei tagli, e io non l'avrei mai detto, mi sono anche andati bene, cioè li ho accettati. Posso già dirlo, Ricky, qual è stato forse il cambio più grosso che hanno fatto?
Spoiler, allora, free tralasciando... su questa prima stagione.
Cosa, Ricky?
Spoiler su questa prima stagione ve li beccherete tutti, quindi dovete aver visto la serie per ascoltare questo podcast. Se non l'avete fatto, andate a recuperarle e poi tornate qui.
Sì, che tra l'altro sono partiti magari già in uno dei primi episodi, quello dove Usopp entra a far parte della ciurma, con una modifica, no? Abbiamo visto Kuro con una ciurma molto risicata rispetto a quello che avevamo visto nel fumetto e nell'anime, però secondo me ci stava, e lì hanno tagliato via un pezzo e l'episodio quindi è andato via anche più veloce, e ci stava, come vicenda, non allungare troppo. Il grosso cambiamento ha riguardato la parte del racconto del Baratie. Noi siamo abituati dal fumetto, anche dall'anime, che al Baratie arriva Simi Hawk, ma prima di lui arriva la ciurma pirata che era stata da lui decimata e distrutta. Invece in questo caso loro ti fanno vedere che quella ciurma pirata era stata già sconfitta, quindi non si vedono più, arriva sempre il membro di quella ciurma pirata, ma arriva da solo a chiedere da mangiare e non combina più niente, mentre nel fumetto combinava qualcos'altro. Ma soprattutto Nami a un certo punto abbandona i compagni, non come vediamo nella serie per andare dietro ad Arlong, ma prima gli ruba la mappa, gli ruba la nave, la barca, e se ne va da Arlong senza avere rimpianti, dubbi, cosa che invece gli vengono nella serie. Esatto. Le vengono nella serie questi dubbi, perché fanno vedere una cosa che nel fumetto e nell'anime si nota meno, che lei inizia a legarsi ai suoi compagni.
Sì, sì, sì. E tra l'altro tutte queste piccole differenze sono curiose da ribadire, anche perché, come ci ha confermato tra l'altro ormai il nostro amico Luca dell'Idea che ti manca, un sacco di persone che non conoscevano né l'anime né il manga, vedendo il prodotto di Netflix, sono andate a recuperare, no? Il materiale precedente. E quindi è interessante rimarcare tutte queste differenze, che sono di fatto sostanziali e sono essenziali quando porti questo tipo di prodotto sul piccolo schermo, perché di fatto un anime, anche per esigenze di produzione, non può essere totalmente fedele al 100%, quindi devono fare dei piccoli cambiamenti, e come dicevi tu sono stati dei cambiamenti azzeccati che non hanno spostato più di tanto nella trama.
Negli anime ci sono anche i filler, cioè per allungare il prodotto e guadagnare più soldi, visto che hanno pagato i diritti, si inventano parti della storia con episodi che non c'entrano niente. Qua per fortuna non avremo i filler. In One Piece mi ricordo che anche nell'anime ce n'erano tanti e nel rispetto al fumetto, quindi quelli sicuramente non li vedremo, e anzi abbiamo già visto che hanno dovuto tagliare delle parti, ma secondo me finora hanno fatto bene, perché tanto poi la storia è andata dove doveva andare. Ovviamente Nami a un certo punto deve andare via con Arlong, proprio perché deve fare il suo percorso e arrivare poi a chiedere aiuto a Luffy. Esatto. Che quella lì forse è la scena più forte di questa prima stagione, e sono stati molto bravi nel realizzare sia il momento in cui Luffy mette il cappello sulla testa di Nami, sia dopo di loro che vanno alla battaglia. Quello mi è piaciuto molto e mi ha procurato le stesse vibes del fumetto, le stesse vibrazioni.
Sì, sì, devo dire che sin dal primo episodio, beh, intanto sono bravissimi a presentare tutti i personaggi in generale, ma tutti i personaggi che poi andranno a comporre la ciurma di Cappello di Paglia. Quindi i personaggi sono introdotti benissimo, e proprio sul concetto di ciurma iniziano a battere sin dal primo episodio. One Piece comunque è una serie rivolta a un pubblico di ragazzi giovani, che non vuol dire che sia per ragazzi giovani, però utilizza quel tipo di linguaggio, quel tipo di codice, magari facendo leva su valori come amicizia, senso proprio di appartenenza a un gruppo. E sin dal primo episodio è bello vedere come la ciurma, che all'inizio è un po' restia, no? a creare un legame tra di loro, cioè tutto questo siparietto simpatico all'inizio tra Luffy, Nami e Zoro, che continuano a ripetere tra di loro non siamo una ciurma, e invece poi il senso di famiglia piano piano evolve e culmina nel momento in cui tutta la ciurma aiuta Nami, e probabilmente, come dicevi tu, è il momento più forte di questa prima stagione. Quindi sì, da questo punto di vista sono soddisfatto, e tra l'altro, come dicevo anche in diretta, diamo anche merito, oltre ai personaggi, a chi li interpreta. Secondo me gli attori sono molto bravi, in particolare io ho amato l'interprete di Luffy, che secondo me ha fatto una performance fenomenale.
Godoy.
Sì,
molto
sì.
Bravo, anche perché gli chiedono di fare poche espressioni, poche cose, com'è Luffy tra l'altro nei fumetti. Se vi sembra che la sua recitazione sia limitata, è perché al momento quello gli è stato chiesto di fare con Luffy, vedremo in futuro, però non possono neanche snaturare più di tanto il personaggio. Già hanno aggiunto delle linee di dialogo, delle espressioni che nei fumetti lui non utilizza, e lo stesso Oda l'aveva precisato, questo l'abbiamo già raccontato, però poi lo stesso Oda ha detto: non mi convincevano sulla carta, viste sullo schermo funzionano, quindi hanno fatto bene, e quindi questo è importante. A me piace molto come già dai primi episodi si può notare che Luffy è intanto un sognatore, ma soprattutto è un liberatore, e questa tematica di Luffy che libera le persone tornerà, e andando avanti sarà molto importante, e si capisce fin dai primi episodi. Io non sto facendo spoiler sul futuro, Ricky, non sto facendo spoiler, però intanto segno questo punto che si capisce fin da subito, e quindi ricordatevelo bene per il proseguio dell'avventura di Luffy.
Tra l'altro di questa ciurma che ricorda un po', diciamo, la compagnia dell'anello, se vogliamo, chi è il tuo personaggio preferito che viene presentato così? Finora?
Di sì, quelli sì, visti così. Finora il mio preferito rimane sempre il capitano Luffy, eh. È vero che Zoro mi piace perché usa le spade, mi piace lo stesso Sanji perché è un cuoco e tutto il resto, però non sono uno di quelli che sceglie lo schieramento tra Zoro e Sanji, ad esempio.
Ecco, a proposito di Sanji, di differenze con l'anime, c'è stato un po' di incomprensione sul web, sul sogno di Sanji di trovare quello che nella serie Netflix chiamano il Grande Blu.
È un po' di incomprensione, c'è anche nell'anime e prima ancora nel manga. È questo punto del mare.
Un altro nome, è giusto, viene chiamato così?
Allora, lui il suo sogno è arrivare in questo punto che si trova alla fine della Grand Line, della rotta maggiore, dove si trovano tutti i pesci di tutti e quattro i mari. E tu quindi vuoi il nome in giapponese, vuoi?
Il nome in giapponese, non lo so, io avevo letto che avevano utilizzato un nome differente per chiamare il termine, ecco, che nella serie Netflix, probabilmente mi sbaglio io, appunto, come ti dicevo, il manga non l'ho letto, però se mi assicuri che sono stati coerenti mi fido.
No, io non ti assicuro niente, non ti assicuro niente. No, però allora andiamo in ordine. Se non hai letto il manga, come abbiamo detto in diretta, la casa editrice di One Piece ha reso disponibili sul suo sito il download gratuito dei primi 12 volumi. Bisogna fare una precisazione su questo e poi torniamo anche al nostro Sanji. Bisogna fare una precisazione perché i primi 12 volumi sono tutto il percorso che Luffy con la sua ciurma fa nel mare orientale prima di entrare nella rotta maggiore. È quello che Netflix aveva detto che avrebbe fatto in questa prima stagione, ma in realtà non è vero. Non è vero perché manca un pezzo, manca l'ultima città, l'ultima isola che loro visitano prima di andare nella rotta maggiore. È l'isola dove c'è tra l'altro il Marine Smoker che noi vediamo alla fine della prima stagione.
Ma potrebbe quindi essere...
E sarà il primo episodio della seconda stagione. Forse sì. È la città di Logtown, che è la città che vediamo all'inizio di tutto, dove Gold Roger, e ancora utilizziamo il vecchio nome, poi si scoprirà che non è Gold Roger ma qualcos'altro, è nella città proprio dove lui viene giustiziato. E quindi Logtown la leggete sui volumi se vi scaricate i primi 12 volumi, ma poi lo troveremo all'inizio della seconda stagione, perché è un punto importante quello, sia per introdurre un paio di personaggi, sia perché in quell'occasione vediamo le nuove spade di Zoro, visto che Zoro è rimasto con una spada sola molto importante, la più importante di quelle che avrà, almeno a livello sentimentale, non la più forte, ma deve avere altre due spade, e quindi lo vedremo nella seconda stagione.
A proposito di spade di Zoro, diciamo che le spade di Zoro rappresentano un po' la papera che ha fatto un po' più sorridere, in quanto ovviamente sono spade di plastica, e in un combattimento i registi si sono dimenticati di tagliare una delle capriole di Zoro, in cui si nota una spada piegarsi a metà, e quindi diciamo che l'aspetto registico viene un po' meno. Ritornando a parlare dei personaggi, al di fuori di quelli della ciurma, sono stati molto bravi secondo me a presentare tutti i personaggi, anche solo i villain che comparivano per un solo episodio. E penso per esempio al maggiordomo, quello che si vede, esatto, non mi ricordo il nome, però nell'episodio in cui di fatto al termine dell'episodio Luffy prende la barca, no? L'imbarcazione con cui farà rotta verso la rotta maggiore. Quindi ogni personaggio è caratterizzato alla perfezione, lo stesso nonno di Luffy, che è poi il capitano dei Marine, mi è piaciuto molto. E tra l'altro il combattimento finale tra loro due è un altro dei momenti molto alti e che non mi aspettavo e che non mi ricordavo io dall'anime. Tra l'altro, beh, sono passati
Che senso
tantissimi
non
anni.
te lo ricordavi? Aspetta, non ti ricordavi che alla fine della saga di Arlong ci fosse quel combattimento?
Sì, esatto.
Tra chi?
Tra Luffy e il nonno.
Sai perché non te lo ricordavi?
Perché non c'è?
Perché non c'era, è molto più avanti.
Ah,
Nel fumetto è molto più avanti, loro l'hanno anticipato. Tra l'altro, purtroppo, sai, si sono dimenticati di inserire un dettaglio che avrebbe reso magari meglio l'idea, no? Perché Luffy è fatto di gomma. O almeno questo è quello che ci viene detto. Luffy è fatto di gomma. E quindi lui non sente dolore quando subisce i colpi. Questo in realtà nel live action si vede che lui è un po' sofferente ogni tanto quando prende i colpi. In realtà molti dei colpi contundenti, tipo pugni, lui non li sente. E li sente per la prima volta quando combatte contro suo nonno, Garp, che al primo pugno dice aia, e questa cosa sorprende noi, i suoi compagni di ciurma. Invece, nello scontro che hanno mostrato,
Non
lui è
si nota.
sofferente, ma nessuno se ne accorge di questa cosa. Secondo me questo è un peccato che non l'abbiano sottolineato.
E a proposito di Luffy, mi è piaciuto come abbiano, tra virgolette, presentato la questione legata al frutto del diavolo che lui mangia, per diventare poi quello che è. Insomma, l'hanno mostrata in pochi minuti, che però secondo me sono stati efficaci.
Sì, che tra
Quindi
l'altro
questo l'ho
lo sai che
apprezzato.
nel fumetto, così raccontiamo anche alcune curiosità, basta il primo morso. Lo dice anche Oda nelle sue risposte ai fan. Con il primo morso a un frutto del diavolo tu prendi poteri. Anche perché molto spesso i frutti del diavolo hanno un brutto sapore e quindi non è che uno riesce a finirli, no? Hanno il sapore del potere che ti danno. Invece qui lui se lo mangia con gusto tutto. Poi vabbè, in realtà lui nel fumetto lo ingoia tutto se non sbaglio, poi magari mi correggeranno i nostri ascoltatori. Però altri si vedono solamente dare un morso. Te lo danno col primo morso, invece qua lui se lo mangia tutto.
Sì. Ecco, e devo dire la verità, un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo, oltre al fatto che comunque è una serie leggera, i 50 minuti volano e ti diverti moltissimo. Si vede anche che i personaggi che hanno girato la serie si sono divertiti proprio mentre la giravano.
Sono fan loro.
Si nota proprio anche l'affiatamento che hanno tra di loro e secondo me queste cose, quando guardi da spettatore, le avverti e sono un valore aggiunto. Mi è piaciuto molto il finale. Purtroppo ultimamente stiamo vedendo tanti prodotti che hanno dei finali un po' fiacchi o chiusi frettolosamente, e che non rendono merito poi alle puntate precedenti e spesso vanno proprio a rovinare i prodotti che magari potrebbero meritare un voto maggiore. Invece questa prima stagione ha un finale forte a tutti gli effetti e tutti i personaggi, anche quelli un po' secondari, penso per esempio all'amico di Luffy, che però è entrato poi nei Marine, ricordami il nome, Kobe, ok? Gli viene reso giustizia nel suo piccolo, nel finale, il suo personaggio, a cui comunque viene dato già una certa importanza durante tutta la trama, gli viene dato il suo finale. In piccolo, per poi culminare in quello che è il finale di tutta la ciurma che riprende la scena iconica dell'anime e del manga,
Giuramento.
in cui tutti mettono il piede sulla botte e fanno presto il loro giuramento, e poi anche la chicca finale di Luffy che riceve finalmente il cartellone con la sua taglia, quello, ed esulta come se fosse una cosa di cui andare fieri e vantarsi. Di fatto per lui è così, fa molto ridere però gli spettatori.
Anche nel manga, lui esulta ed esultano quelli che lo conoscono. Forse ecco Makino un po' meno, che è la barista del villaggio, lei forse un po' meno, è meno felice che Luffy abbia già una taglia così alta. Invece Shanks il Rosso e Draculmyoke effettivamente festeggiano quando arriva il primo manifesto di taglia per Luffy. E attenzione perché dobbiamo abituarci, alla fine di ogni saga vedremo le nuove taglie di Luffy e non solo, andando avanti. E a proposito dei manifesti d'Italia, diciamolo, sono un elemento importante per descrivere i personaggi e, come avevamo già detto in diretta, è bellissimo come vengono mostrati sullo schermo. Quando compare un nuovo personaggio forte, così vedi già la sua forza, vedremo quanto cresceranno le taglie andando avanti anche dei nemici, poi vedremo altri personaggi che si presentano come nemici e hanno delle taglie ridicole per il livello che ci sarà più avanti, eh. Quindi questo sarà molto interessante e divertente, e sarà interessante vedere la crescita proprio dei personaggi della ciurma di Cappello di Paglia. Tra un po' io voglio fare un po' di spoiler sul proseguo, quando vuoi.
Ti chiedo solo un'ultima cosa, visto che sei proprio un fan poi tu del manga, dell'anime, e lo segui dagli anni, dai tempi che furono, che cosa aggiunge, se aggiunge qualcosa, questo prodotto di Netflix a uno che sa già tutto? Allora, è semplicemente un modo per divertirsi.
Ti aggiunge che sembra quasi portarti nella realtà One Piece, poi ovvio è una serie fantastica, ci sono un sacco di cose che non puoi riportare nel mondo reale, però il fatto di vederlo in carne e ossa, nel primo episodio, vedere per la prima volta Luffy che si allunga, è molto bello, perché dici, ah, finalmente è uscito dalla carta, quello è molto bello. E poi il fatto che Oda sia andato molto più avanti nella storia e abbia aggiunto magari degli elementi che all'inizio non aveva ben chiari in mente, ha permesso di mostrare all'inizio alcune cose che nel manga non ci sono. Facciamo solo un esempio, anzi se vuoi anche due te ne faccio, che si ricollegano a quello che diremo tra poco. All'inizio dell'episodio della serie, nel primo episodio, ti mostrano Zoro prima di essere preso da Morgan a mano d'ascia, quindi prima di tutta la sua vicenda, che viene avvicinato da un personaggio misterioso, tale Mr. Seven, che gli chiede di entrare nella Baroque Works. Questo fatto noi lo scopriamo solamente nella prima grande saga della Rotta Maggiore. Ci viene detto da Zoro in una linea, dice, ah sì, quelli della Baroque Works hanno provato a prendermi, ma gli ho sempre detto di no. Qua te lo fanno vedere, introducono già le due spade incrociate della Baroque Works, che ritroveremo tra poco, e tra poco ne parliamo meglio. Oppure anche il fatto che vengano citati degli elementi, dei personaggi che tu già conosci, e quindi dici, ah ma io lo conosco, non vedo l'ora di vederlo. Sempre nel primo episodio, se non sbaglio nel secondo, viene mostrato un muro con dei manifesti, con le taglie. C'è sicuramente Buggy il Clown, che di lì a poco incontriamo, c'è, mi sembra, anche Arlong, ma ci sono poi altri pirati che troveremo nelle prossime stagioni, e quindi per un fan sono easter egg piacevoli e facilmente notabili. Così come quando Nami deve parlare a Zoro, che è ferito, gli racconta una leggenda di Mont Blanc Noland che ritroveremo più avanti, se faranno quella saga, e spero proprio di sì, ma lo dico tutto dopo, quindi sono cose che ci sono anche nel manga più avanti e che hanno inserito prima. E poi ovviamente noi lettori non ritroviamo dei personaggi che ci aspettiamo. Manca il braccio destro di Kuro, che magari verrà introdotto successivamente nel nuovo ruolo che assume. Manca anche lo spadaccino della ciurma di Arlong, che è un personaggio molto simpatico e c'entrava poco con la ciurma di Arlong, che avrà un'evoluzione differente nel manga e che magari noi ritroveremo nel live action già in quell'altra veste, molto più divertente e allegra.
Ok, allora direi di far partire l'allarme spoiler, così chi non
ha
seguito solo la serie Netflix non avrà sorprese su quella che sarà la seconda e poi le successive stagioni. E quindi ringraziamo chi è rimasto fino a qui, e poi adesso andiamo
avanti. Aspetta, Ricky, non farli andare via, non diremo nulla di troppo spoileroso, però ovvio vi diremo come potrebbe evolvere nelle prossime stagioni. Non è che vi dico come finiscono le saghe, questo no.
Ok, questo lo teniamo per noi. E a proposito di questo, ti faccio subito una prima domanda. Una delle primissime scene di questa prima stagione, si vede il papà di Luffy sotto la piazza in cui parla Gold Roger o no?
Sì, secondo me sì, perché ha la classica cappa verde, e senza fare grossi spoiler, perché è una cosa che si scopre più avanti nel manga, potremmo rivederlo a breve, sempre sotto spoglie non chiare, però potrebbe riapparire. Potrebbe, come non potrebbe riapparire, però è importante nel manga, quindi lo dovremmo rivedere. Vuoi che vado avanti?
Sì, tra l'altro so che oggi non è qui con noi Roby, ma eravate... discusso in disaccordo su una cosa che la serie avrebbe mostrato.
Allora no, aspetta, andiamo in ordine. Nella seconda stagione siamo entrambi d'accordo che vedremo la saga con la Baroque Works, che abbiamo detto prima è stata già citata, è inevitabile, vedremo magari un primo episodio, su questo siamo d'accordo io e Robby, un primo episodio della seconda stagione ambientato a Logtown con Smoker, che poi Smoker farà quello che ha fatto secondo me Garp, eh? Quindi nella seconda stagione non avremo più Garp all'inseguimento di Luffy, ma avremo Smoker, come è giusto che sia tra l'altro in quella saga là. E poi avremo però un altro nemico, che sarà il capo della Baroque Works, non vi dico niente, così non facciamo spoiler, ma tanto molti di voi già lo sanno, e ci sarà quindi una seconda stagione con ingresso nella rotta maggiore e lo scontro con la Baroque Works, e su questo siamo d'accordo tutti quanti, anche perché te li hanno già mostrati. Vedremo magari anche il nuovo Mr. Seven, visto che quello è stato tagliato in due da Zoro, qualcuno ha preso il suo posto, anche se non è importante, comparirà giusto di sfuggita. Il disaccordo nasce sulla terza stagione, perché io mi aspetto e voglio a tutti i costi che ci sia la saga dell'Isola nel Cielo, e però da un lato è molto importante perché svela alcuni elementi di mistero, il fatto che sia successo qualcosa nel passato che potrebbe spiegare come mai non esiste un unico grande continente ma ci sono tante isolette sparse, la divisione in quattro mari. In realtà un continente ci sarebbe, che è una catena montuosa, che però verrà descritta più avanti, è la linea rossa, però questa verrà descritta più avanti, e quindi secondo me devono fare la saga dell'Isola del Cielo, che è anche la mia preferita tra le tante, la adoro, quella dove c'è come nemico, Ricky te lo dico che magari non te lo ricordi, Ener e Neru, quello che aveva mangiato il Roja del fulmine. E quindi io mi aspetto che ci sia. Secondo Robby invece la possono tagliare senza problemi, però loro, avendo citato la storia di Mont Blanc Noland, devono secondo me mettere l'Isola del Cielo, perché sono collegate le due cose, proprio perché parla di un'isola piena d'oro che però non c'è più. E quindi secondo me deve esserci anche l'Isola del Cielo. Il nostro disaccordo derivava da lì. E poi, se vogliamo, una quarta stagione potrebbe essere la saga di Water Seven, e andando avanti così, con in mezzo ovviamente degli episodi che fanno da punto di passaggio tra una stagione e l'altra, come potrebbe essere il fatto che ci sia un certo torneo tra due ciurme pirate a un certo punto. Poi vedremo apparire in alcuni momenti anche altri personaggi che fanno parte della Marina o del governo mondiale. Insomma, devono farci entrare poi nel mondo di One Piece, mostrare che cos'è la Marina, chi c'è sopra la Marina, e poi come sono organizzati i pirati, quali altre forze ci sono in ballo.
Sicuramente devono correre, perché...
Correre no, però, secondo me. Cioè, correre per il discorso che facevamo anagrafico degli attori.
Anagrafico, sì, e comunque secondo me lo faranno, perché già il fatto che sia stata confermata la seconda stagione, che a quanto pare vedrà la luce nel 2024, è sintomo che comunque... almeno per queste prime stagioni hanno già le idee chiare in termini di scrittura. E quando dico correre, intendo che probabilmente alcune parti più orizzontali, cioè alcune parti che portano poco allo sviluppo della trama, alcune trame verticali andranno per forza di cose tagliate.
Secondo me possono intanto tagliare alcuni flashback che sono lunghissimi. Andando avanti, Oda ha fatto dei flashback molto lunghi su personaggi secondari, lì sicuramente potranno intervenire sforbiciando. E poi però tu hai detto, giustamente, è stata rinnovata già per la seconda stagione, ce l'ha detto lo stesso Oda, il maestro Oda, con un disegno, e sappiamo, ma essendoci la saga della Baroque Works, sapendo dove devono andare Luffy e i suoi compagni, sappiamo che ci sarà un nuovo ingresso nella ciurma, che è quello di Chopper, che viene disegnato, quindi certo, ve l'ha fatto vedere, ma era inevitabile. Lo aspettiamo tutti Chopper, così come aspettiamo altri ingressi. Però un medico gli serve, l'abbiamo visto anche con Zoro, che se l'è passata brutta perché mancava il medico.
Esatto. No, per il resto devo dire la verità, se analizziamo invece quelli che sono stati i personaggi villain della prima stagione, Arlong secondo me ha fatto molto bene, e Baki...
Sound deve essere un personaggio ridicolo, e lo è diventato nel finale.
Esatto. Torneranno, vedremo.
Allora, uno sicuramente, non ti dico quale dei due. Arlong ha citato un personaggio invece che troveremo molto più avanti, però ha citato Jinbe, che è un altro personaggio molto importante, e se avete fatto caso, Arlong ha due tatuaggi. Uno è il suo stemma, l'altro è un sole, che fa riferimento al fatto che lui faceva parte di una ciurma, i Pirati del Sole, che verrà citata andando molto ma molto più avanti. Però intanto così lo notate, che c'è un tatuaggio che rimanda al passato.
Va bene, io ti dico, non vedo l'ora che arrivi questa seconda stagione, perché per me è proprio un'occasione, più che di ripassare, di rivedermela, perché io non mi ricordo niente. Io guardavo il cartone animato quando andavo alle medie e poi l'ho abbandonato. Quindi io sono mi sento un novello, un figlio dell'estate.
Ricky, ma ti ricordi perché Buggy conosce Shanks il Rosso? Te lo ricordi?
Nella serie lo dice, però forse il motivo non è quello. Erano nella ciurma insieme.
La serie
insieme.
Lo dice, ma non dice Buggy come e perché si conoscono. Non lo sai, non te lo ricordi, eh?
Non me lo ricordo,
questo è un altro. Sarà una bella rivelazione quando andranno avanti e lo mostreranno. Non dico niente, ma preparatevi, tenetevi forte.
Tra l'altro, ecco, il finale con Shank e tutta la sua ciurma in quell'isola deserta a non fare altro che bere e ubriacarsi, mi ha incuriosito molto. Cioè, voglio sapere perché sono lì, cosa stanno facendo lì.
Non soprattutto non puoi sapere se Mihawk e Shanks in passato hanno combattuto?
Tra l'altro, esatto, ci sono un sacco di spunti interessanti che vengono messi lì come chicchette nel finale di stagione, che non vedo l'ora di approfondire. Quella di Shanks è una di queste, e quindi
anche
aspetto
Kobe?
Il 2024.
Kobe che verrà allenato da Garp?
Sì, ci sono tante cose da approfondire.
E quindi non vediamo l'ora che esca la seconda stagione. Io spero che mentre riprendono la seconda stagione facciano già delle scene per la terza, così si portano avanti.
Esatto.
Possono farne uscire anche due assieme, per quanto mi riguarda, che sarei andato avanti molto volentieri a vederle. Stanno spendendo tanti soldi, però il ritorno lo stanno avendo, quindi esatto. Speriamo che continui così. Intanto abbiamo visto che molte persone vanno in fumetteria a cercare i manga, il che vuol dire che ci sono nuovi fan di One Piece e la serie può continuare.
Esatto, va bene. Teo, cosa facciamo? Ringraziamo i nostri ascoltatori e chiediamo loro di commentare questo podcast su Instagram in direct, perché vogliamo sapere
su
cosa
Twitter.
Ne pensate e perché vogliamo che ci facciate delle domande o che anche ci correggiate qualora avessimo detto delle cose su cui non concordate.
Soprattutto se abbiamo citato qualche nome in modo scorretto, le pronunce da giapponese sono diventate complicate, ci siamo dovuti adeguare con questo live action, perché anche nel fumetto sono cambiate negli anni alcune scritture, alcuni nomi. Comunque grazie per essere rimasti con noi, continuate a seguirci Instagram e Twitter, commentate lì. Grazie Ricky.
Grazie Teo.
E ci sentiamo poi come sempre il sabato mattina alle 10 su Radio BlaBla Network. Ciao.
Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint?
Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.